ti lodiamo. Amen, lode al Signore. Potremmo continuare con ancora più testimonianze delle esperienze di questo pomeriggio. Eravamo al Vangelo, predicare il Vangelo, e io sono stato molto liberato annunciando il Vangelo in strada, uguale a quello che hanno detto le persone, ma non deve impressionarci, anche se le reazioni non sono positive. Ma il Signore è il Signore e utilizzerà ogni parola che è stata condivisa, data oggi. Lode al Signore, questo è sicuro. Signore, ti ringraziamo questa sera. Ti lodiamo tanto, Signore, per tutto quello che fai e tutto quello che dici. Grazie perché ci fortifichi e approvvigioni ogni membro nel tuo corpo. Sei con noi anche quando usciamo a condividere la parola. Fortifica anche tutti i santi quando tornano nelle loro case per santificarti e santificare il tuo nome. Crediamo in te e ti lodiamo. Parla anche questa sera nuovamente a noi. Ti diamo ancora una volta il nostro cuore. Lavaci anche adesso tramite il tuo sangue prezioso. Purificaci ancora di più con questo meraviglioso bagno nell'acqua della parola. Ti lodiamo, Signore. Ti lodiamo, Signore. Devo ancora continuare a avere comunione sull'Evangelo, prendendo il punto 5b del riassunto. E vorrei leggere ancora i primi versetti menzionati in Filippesi 2, 14 a 16a. Possiamo leggerli tutti assieme. Filippesi capitolo 2, versetti 14 a 16. 16a, la prima parte del 16. Amen. Filippesi 2, 14 a 16a. Qui in tedesco c'è scritto: il Vangelo splende come luce nel mondo. In tedesco, nella Bibbia c'è questo titolo. Amen. Fate ogni cosa senza mormori e senza dispute, perché siate irreprensibili e integri, figli di Dio, senza biasimo in mezzo a una generazione storta e perversa, nella quale risplendete come astri nel mondo, tenendo alta la parola di vita. Fino a qui. Amen. Siamo figli di Dio, lode il Signore, ma però siamo in mezzo a una generazione storta e perversa. Storta e perversa. Si tratta della... è parlato della generazione attorno a noi. Gli uomini della nostra età dove viviamo oggi. E che generazione è questa? In mezzo dove noi viviamo? Non solo quando è stato scritto, prima, ma in particolar modo oggi. E penso che non è così difficile di riconoscerlo. Pure la generazione oggi cos'è? Storta e perversa. Capovolta. Non devi guardare molto a lungo per vederlo. Guarda i tuoi colleghi di lavoro, i tuoi colleghi di studio e vedi perversità, storto. Ma in mezzo a questa generazione noi viviamo, siamo qui. E non c'è scritto vi prendo, vi rapisco. Ma dobbiamo essere in mezzo a loro. È bello di essere rapiti e anche la meta. Ma il Signore non lo fa adesso, subito. Questo viene prima alla fine. Prima dobbiamo splendere come luce in questo mondo, come astri nel mondo. Quando ho letto questi versetti, ho pensato subito a una cosa, a una sola cosa, e vorrei dirlo ancora adesso, anche se è già stato... anche se già il terz'ultimo giorno della conferenza. I giovani fratelli e sorelle nella chiesa che si radunano, dobbiamo sempre nuovamente vedere quanto prezioso e quanto prezioso e importante ognuno è nel piano di Dio. In questa perversa generazione non è normale. Negli occhi di Dio è tutto perverso, tutto capovolto. Guarda la misura della Bibbia. Sono così riconoscente. Dio ha scelto un popolo al quale apparteniamo, lode al Signore. Non è meraviglioso? Questo è un regalo, un vero regalo. Lui vuole avere questo popolo finché in questa situazione rotta splendiamo come astri nel mondo, per essere la sua luce nel mondo. E lo sapete, e ve lo dico ancora, devi solo ascoltare ciò che i tuoi amici, colleghi dicono per vedere quanto il mondo è rotto. E anche loro dicono che il mondo non va. Ascolta quando parlano, e lo dicono anche loro che il mondo non va. E lì in mezzo noi dobbiamo splendere. Non dire è impossibile. La Bibbia dice che in mezzo a loro dobbiamo risplendere, in mezzo a questa generazione. Non solo il Signore è la luce del mondo. Abbiamo anche letto questi versetti nel Vangelo di Giovanni. Non solo il Signore è la luce del mondo. Qui dice: voi siete la luce del mondo. Siete luci nel mondo. Questo è forte. Come splendiamo? Come splendiamo? Credo che questo pomeriggio è stato espresso. È chiaro, anche le persone nel mondo l'hanno visto. Ho parlato. Ah, certi hanno detto sì, che è stato hanno visto qualcosa. Delle persone di Fulda hanno visto questa luce. Cosa vuol dire splendere? Essere questi astri che splendono nel mondo. Lì non vuol dire sempre essere sorridenti a tutti. Non deve essere per forza così. Splendere è scritto qui, il versetto 16, tenendo alta la parola di vita. Questo è significativo. Anche la reazione può essere come Cristo ha reagito quando la situazione nel Tempio era completamente corrotta. E quando vedi la situazione puoi anche sognare, farti problemi, avere dei sogni a questo proposito. Ma il più importante in tutto, uguale come sei esteriormente, come presenti, tieni tu alta la parola di vita? Qui c'è scritto, tenendo alta la parola di vita. Esprimi tu questo? Vuol dire, una volta sei riempito, esprimi qualcosa tramite il tuo essere, come tu sei, come tu cammini, anche senza parole. Senza parlare, esprimi qualcosa. Perché sei riempito con la parola del Signore. C'è qualcosa che è espresso. E questa mattina certe testimonianze l'hanno anche mostrato questo. Sì, tu sei al lavoro e i tuoi colleghi guardano esattamente quello che fai. Anche tu pensa, appena uno sa, è cristiano, da allora diventi interessante. Non perché tu annunci il Vangelo, no, non va così in fretta, però faranno attenzione a quello che fai. Questo lo fa anche con noi, ma è cristiano. E dopo pensano a immaginarsi cosa vuol dire essere cristiani. Non lasciarti impressionare. E poi lui che viene che ti dice cosa vuoi essere cristiano? Devi dire, cos'è un cristiano? E puoi già cominciare. È un cristiano solo uno così che corre alla chiesa la mattina, la domenica? O cos'è? E c'è già una possibilità per te. Per esprimere la parola. Qualcuno che conosce Cristo, che è riempito della vita di Dio. È meraviglioso. E per questo è importante, è interessante la parola greca qui, non vuol solo dire esprimere la parola di vita passivamente, sei lì e gli altri vedono, ma vuol dire anche trasmettere, dare. Splendiamo come luce in questo mondo, anche nel quale, nel fatto che noi diamo questa parola, la trasmettiamo, ce l'hai e la trasmetti. Non tenerla solo per te, non tenerla nella tua tasca, ma approvvigiona, condividala. Tenendo alta, trasmettendo questa parola di vita. Proponi questa parola, non devi obbligare. Se ti rendi conto non vuole, è il tuo migliore amico, non hai forse così tanti amici nel lavoro o all'università, e neanche lui vuole sentire. E lo lavori, gli parli, non farlo. La parola non intende questo. Come abbiamo fatto oggi? Abbiamo invocato. Abbiamo offerto. Dio propone. È molto decente. Non è aggressivo. Dio non ha bisogno di un marketing, di fare marketing. Non ha bisogno della tua pubblicità. Che fai pubblicità con un cartello. Dio dà una proposta, ma non è una piccola proposta, è meravigliosa. Se noi diamo questa parola di vita, vedremo anche come uomini hanno fame, cominciano ad avere appetito. Certi diranno no, grazie, e uno dice io voglio. Non è meraviglioso? E già così uno gli viene il gusto e c'è un frutto di vita che è prodotto. Questo è qualcosa che può fare solo la parola della vita. Solo la parola della vita può produrre questo. Per questo che dice anche qui la parola di vita, non solo conoscenza. O regole, questo non è quello che intende qui, ma quello che tu hai gustato dal Signore, quello che hai gustato della vita, questo lo proponi anche ad altri, nelle situazioni che il Signore ti dà. E allora vedrai. Vedrai come il Signore offre apre delle porte per annunciare questa parola di vita. E tu sei riempito, il tuo cuore prega per questo, è meraviglioso. Dobbiamo anche riconoscere che se parliamo del Vangelo e del fatto di dare e trasmettere la parola, non è qualcosa solamente che facciamo perché lo teniamo come giusto o importante. E questo fratello è quello che è più coraggioso, che è abituato, per lui non è un problema. E anche lui, anche lei, parla volentieri con le persone, ma io sono così timido, non ho fiducia in me, non trovo le parole. Per me non è niente. Non dire questo. Signore, il desiderio non è solo il nostro desiderio. Per certi magari per niente un desiderio, dice no, io non voglio addirittura, fate senza di me. Non dire questo, perché il Signore vuole. E il Signore ha espresso questo desiderio dicendolo ai discepoli. Lo dice alla fine del Vangelo di Matteo e di Marco. È l'ultima cosa anche che ha detto ai discepoli. Leggiamo in Marco 16, 15, nell'ultimo capitolo. Leggiamo, leggono i fratelli e sorelle in inglese. Marco 16, versetto 15. Lo leggo anch'io. Amen. Marco 16, 15. E disse loro, andate per tutto il mondo, predicate il Vangelo a ogni creatura. Amen. Andate per tutto il mondo e predicate il Vangelo a ogni creatura. E anche il 16. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. 15 e 16. È un bel versetto. Versetto 15, andate. Andate per tutto il mondo. Tutto il mondo, questo è il desiderio del Signore, espresso. E nel Vangelo di Matteo lo dice anche in modo molto simile alla fine del Vangelo di Matteo. Lo dice ancora una volta. Andate, fate di ognuno i miei discepoli. Battezzateli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito, questo è Matteo 28, 19. Lo dice sempre alla fine. Questo mostra che deve essere molto importante per lui. E anche negli Atti degli Apostoli, dopo che è morto, risorto, gli ultimi giorni con gli Apostoli, parla, hanno comunione, una comunione meravigliosa. Cos'è l'ultima cosa che gli dice? Prima che sia elevato in cielo, questo è Atti degli Apostoli capitolo 1, versetto 8. Le sue ultime parole sulla terra, Atti 1, 8, ma riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Questo esprime così tanto la sua volontà, testimoni fino all'estremità della terra. Il Signore stesso aveva questo desiderio che i discepoli portino la sua parola, continuino a testimoniare, a condividere questo Vangelo, questa parola di vita. Pensi, sì, conosco questo versetto, ma ve lo dico ancora una volta. Qualcosa che qualcuno dice alla fine è molto importante. Dopo una grande relazione, la relazione tra i discepoli e il Signore era molto buona, meravigliosa, erano tutti molto morti, molto tristi che il Signore era morto. Quando hai passato tanto tempo con qualcuno e adesso sai, viene il che devi salutarlo perché non lo vedrai più, magari per sempre, non lo vedrai mai più. Forse per tanto tempo deve andare in un altro paese. Cosa gli dici per salutarlo? Non dici. Non dice cose senza senso, insignificanti, o non parli del tempo. Non parli del tempo o di cose del genere. Ma vuoi ancora mettere un peso, dire qualcosa di importante? Non so quando ti vedo, fratello, ma il Signore sia con te. Finché questo resti sul cuore, tu dici quello che è importante, e questo fa il Signore. Il Signore gli dice quello che sta sul suo cuore. Predica il Vangelo, parla la parola. Questo desiderio del Signore dobbiamo sentirlo, affinché capiamo. Affinché capiamo cos'è questa parola della vita, che questo Evangelo abbia un peso per la nostra vita. Per la nostra vita pratica e la vita pratica anche della Chiesa. Il Signore sicuramente non l'ha fatto non affinché i discepoli siano occupati, erano certamente molto occupati a fare questo. E noi spesso oggi siamo occupati con tante cose senza senso, insignificanti, sì. Anche il nostro lavoro, il nostro studio, le cose tra virgolette necessarie. Agli occhi di Dio, ah sì, certo, un posto, una ragione, ma ha un altro peso che il suo desiderio a lui. Il suo peso più grande in tutti questi Vangeli, negli Atti degli Apostoli, è: non tenete questa parola per voi, parlate la parola, annunciate il Vangelo. E dice anche a tutta la creazione, a tutti quelli che incontri, tutti gli uomini con cui hai contatto, cosa è espresso? Porta la parola di vita. È l'unica via affinché il piano di Dio sia compiuto. Perché è così importante al Signore? Perché solo tramite a questa parola e questo annunciare, predicare la parola, può essere edificato qualcosa. Se smettiamo di parlare la parola, annunciare la parola, allora in noi il fiume della vita finisce. È come un fiume che scorre. Magari proviene dai tuoi genitori e arriva fino a te. Sei credente, loda il Signore. Hai ricevuto la fonte d'acqua viva. Ma si ferma adesso? Perché non parliamo? Finisce questo fiume? Sarebbe troppo triste. Per questo il Signore ha così anche incoraggiato i discepoli. Siate miei testimoni. È meraviglioso. E anche Paolo, abbiamo anche parlato di questo? Cosa sono le ultime parole di Paolo? Alla fine della sua vita era consacrato, ha molto annunciato il Vangelo, costruito la Chiesa, e alla fine della sua vita dov'era? In prigione, in prigionia. Nella seconda lettera a Timoteo era prigioniero. Non è così una bella situazione. Pensi, tutto per niente? Avrebbe fatto meglio di non dire niente, non sarebbe andato in prigione. Sarebbe stato meglio che chiuda la bocca. Ma lui dice, no, sono qui come testimone per il Signore. Ma c'è ancora un'ultima lettera che scrive, la seconda a Timoteo. È l'ultima lettera nella vita di Paolo che ha scritto, le ha scritte molte. E qui scrive a un giovane fratello Timoteo. Era sicuramente anche non più tanto sicuro. Paolo, che lo ha anche guidato, è in prigionia. Ma cosa gli scrive Paolo? La seconda lettera a Timoteo, capitolo 4, versetto 2. Paolo, che è in prigione, cosa scrive a Timoteo? Secondo Timoteo 4, versetto 2. Leggiamolo. Predica la parola, insisti in ogni occasione favorevole o sfavorevole, convinci, rimprovera, esorta con ogni tipo di insegnamento e pazienza. Amen. Predica la parola. Parla la parola. Perché ci sarà, versetto 3, verrà un tempo dove non si sopporteranno più la sana dottrina. Ma per prurito di udire si cercheranno maestri in gran numero secondo le proprie voglie. Questo è il versetto 3. Predica cosa? Solo la parola. Questo mostra come è inciso nell'opera di Dio e nella vita cristiana, di un cristiano, come deve essere. Dobbiamo riconoscere questo, se no sarà sempre una sofferenza per te o un peso pesante, un combattimento, come un combattimento per vincere una difficoltà. Ma il Signore vorrebbe che sia normale nella nostra vita. Satana prova tutto per impedire questo, che noi lo facciamo. Anche se la nostra vita è lì per questo il Signore ci ha fatto nascere di nuovo, abbiamo ricevuto la vita eterna. E lo dico davanti a voi, tutti, sono sicuro che ognuno di voi, anche se non vi conosco tutti personalmente, sono sicuro che tutti conosce abbastanza parole che quello che basta per annunciare la parola a qualcun altro. Infatti è solo bisogno di un versetto della Bibbia, nel Nuovo Testamento. Qual è che penso? Quale versetto vorresti usare se vuoi annunciare al tuo collega? Giovanni 3, versetto 16. Il Signore ha così tanto amato il mondo che ha dato il suo unigenito figlio affinché chiunque creda in lui non perisca, ma riceva la vita eterna. Finito. È meraviglioso. Non è facile? Infatti è facile. Ma comunque Satana fa tutto per impedire che questo agisca, sia realtà nella tua vita. Non pensare che è più facile per i cristiani che hanno appena ricevuto il Signore. No, il Satana prova, fa tutto per impedire che tu splendi, per distruggere la tua luce. Lui fa tutto per distoglierti, per occuparti, per distrarti affinché non afferri questo. E non è solo un problema nel nostro tempo, questo era già così con i primi credenti, i primi cristiani. Conoscete la storia di Pietro? All'inizio, quando il Signore non era ancora stato crocifisso, Pietro ha detto: non ti rinnegherò mai. E cosa fa? Quando c'è solo una schiava che arriva e gli dice: non eri con lui? No, non lo conosco. Ha mentito drasticamente, cioè evidentemente, chiaramente. Ma poi qui, in Atti, è stato versato lo Spirito Santo, lui ha predicato coraggiosamente la parola, si è pentito, ripentito. E cosa è successo? Quando in Atti 2 ha annunciato il Vangelo, c'erano lì molte persone di Gerusalemme, di Galilea, c'erano tanti, di molti paesi, molti posti. Non c'erano solo da Gerusalemme. C'erano parti, medi, elamiti. Atti 2, 9. 8, 9 e 10. 11 anche. C'erano così tanti e dicevano: ma li sentiamo nella nostra propria lingua, parti, medi, elamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto, dell'Asia, così tanti paesi, Frigia, della Panfilia, dell'Egitto, delle parti della Libia, Cirenaica, pellegrini romani, eccetera, eccetera. È meraviglioso. In un colpo, in una volta, 3.000 persone ricevono il Signore. E cosa comincia qui? Dopo che hanno annunciato il Vangelo, così tanti diventano credenti. Cosa è successo? Alla fine del capitolo 2, versetto 44. Tutti quelli che credevano stavano insieme e avevano ogni cosa in comune. E 46. E ogni giorno andavano assidui e concordi al Tempio, rompevano il pane nelle case e prendevano il loro cibo insieme con gioia e semplicità di cuore. 47. Lodando Dio e godendo il favore di tutto il popolo. E cosa faceva il Signore? Il Signore aggiungeva ogni giorno alla loro comunità quelli che venivano salvati. Cos'era questo? È l'inizio della vita della Chiesa. Nell'unità. Questo è il risultato del Vangelo. Se degli uomini parlano la parola di Dio con franchezza, uomini sono salvati e si riuniscono e hanno il desiderio di essere uno. Hanno il desiderio di avere comunione nell'unità, assieme. Questo è normale. È un risultato, un effetto di questa vita in te e in me. E in tutti i santi, tutti i fratelli e sorelle. Tutto quello che succede dopo, tutto il resto, cos'è? Religione. Il nemico si alza subito. Il nemico, non pensare che il nemico dorme. Quando eri coraggioso nel Vangelo o hai parlato con qualcuno in modo meraviglioso. Ah sì, meraviglioso, tu hai vinto, continui così. No, subito arriva Satana. Il nemico non dorme. Guariscono, il capitolo 4, subito appena dopo, il capitolo 3, c'è la guarigione di uno zoppo. C'è un uomo malato, non era credente, è salvato. dovremmo rallegrarci di questo, no? E cosa hanno fatto qui i giudei? Li hanno gettati in prigione, Pietro e Giovanni. Non possono farci niente. Tutti testimoniano. Quest'uomo è stato guarito. Ah, non possono accusarli perché tutti vedono questo zoppo che è guarito. È stato un miracolo perché era sempre stato zoppo e quindi dovevano liberarli. Non potevano tenerli in prigione. Questa è la sovranità del Signore. Ma cosa fanno poi i discepoli? Dove sono andati appena li hanno liberati? Dove vanno? Tornano alla chiesa dove gli santi sono riuniti, perché sanno il piano di Dio può solo essere compiuto con la chiesa. Il Signore non è per solo evangelizzare, fare un'opera di evangelizzazione. Guardi intorno a te, tra i credenti, trovi molte opere credenti, missioni. Ma a cosa dovrebbe servire tutto quello che facciamo? Aufbauen, per il piano di Dio, cioè l'edificazione della sua Chiesa. Devo regolare tutto in confronto a questo. Se lo faccio, lode al Signore. Devo avere questa direzione, questa guida per tutta la mia vita. In Atti 4 poi pregano. Non puoi fare tante cose umanamente parlando, ma una cosa puoi fare: pregare in unità. Questo è nel versetto 24. Udito ciò, essi alzarono concordi la voce a Dio e dissero: Signore, tu sei colui che ha fatto il cielo, la terra, il mare e tutte le cose che sono in essi. Si alzarono concordi in unità, questo è importante. E non solo lì o una volta, ma sempre concordi in unità. E la loro visione è molto chiara. Cos'è che pregano? Riconoscono, al versetto 26, i re della terra si sono sollevati, i principi si sono riuniti insieme contro il Signore e contro il suo Cristo. Poi 27, proprio in questa città, contro il tuo santo servitore Gesù che tu hai unto, si sono radunati Erode e Ponzio Pilato, insieme con le nazioni e con tutto il popolo di Israele. Tutto il popolo di Israele, ma come è possibile? Contro Cristo? Perché il popolo di Israele non è il popolo di Dio? Come può darsi che ciò che Dio ha scelto, fatto uscire dall'Egitto, che si riaduna contro Cristo? Non è una piccola cosa. E riconoscono questo e pregano contro questo. Non dire non può essere. Sì, può essere. Quello che Dio ha scelto è ad un tratto si raduna contro Cristo. E si oppose. Ah, è per questo la Chiesa si è radunata in unità per combattere questo. E quello che pregano. Cosa pregano? Siete tutti radunati insieme contro il Signore. Tutto è successo hanno visto le difficoltà e dicono che sono radunati per fare tutte le cose che la tua volontà e il tuo consiglio avevano prestabilito che avvenissero. Cosa vedi tu? Se vedi solo quelli che si radunano contro te e il Signore? Oppure vedi anche che è quello che doveva avvenire, che era prestabilito? Vedi anche certi del popolo di Dio che sono contro di te, ma qui la Chiesa intera dice: riconosciamo che è quello che avevi prestabilito, che è la tua volontà e il tuo consiglio. Ma tutti gli attacchi del nemico non possono venire senza che Dio lo permetta. Possiamo essere sicuri, anche Romani 8 lo dice. 29 o questi. Tutto deve servire al meglio di quelli che servono Dio. Non c'è niente che il Signore non permette per il suo consiglio, il suo proponimento. Questa è la sua sovranità, anche se non lo capisco. Ma posso lodare il Signore e posso pregare: Signore, Signore, considera le loro minacce. Posso pregare così. E 29, e concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola in tutta franchezza. Ah, oppure non pregano: dai ai tuoi servi di essere saggi e di partire. No, dice: concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola in tutta franchezza. Questo è molto forte. È meraviglioso. Non puoi pregarlo senza la presenza del Signore. Ma questa è la chiave per vincere le minacce del nemico. Se noi siamo attaccati o che arrivano problemi, come che reagiamo? Signore, guarda, considera le loro minacce, ma ancora di più concedi ai tuoi servi di annunziare la tua parola in tutta franchezza. Questa è gloria. Se il nemico non ce la fa a chiuderci la bocca, a farci tacere, ma se lasciamo il posto al Signore, può sanare tutto tramite la parola della sua forza, può portarci avanti, malgrado ogni difficoltà, tramite la parola della sua potenza. Non dire troppo difficile. Pensi che qualcosa è impossibile a Dio? È la parola della vita. E questo è meraviglioso. E possiamo confidare in questa parola. Dobbiamo credere, confidare in questa parola. Avere fiducia, perché Lui è capace di sanare la tua anima. E Paolo lo dice anche quando parte da Efeso. In Atti 20 lui dice: sì, questo Signore è capace di edificare la parola, questa è la parola della grazia, che Lui è capace di edificarvi, è uguale ciò che succede se Paolo c'è o se Paolo non c'è. Questo è uguale se Satana attacca o se tu hai tranquillità, riposo. Ma se tu non hai imparato di prendere la parola di grazia in tempi dove non c'è quando c'è riposo, se non hai imparato lì quando c'è riposo, quando non c'è più riposo, quando ci sono minacce, come che farai? E pregare anche per più franchezza, se non l'hai fatto quando era tranquillo, quando ci sono le difficoltà, come farai? Perciò usiamo il tempo che abbiamo. Non sappiamo quanto tempo ci resta ancora, non sappiamo, ma non gettiamo il tempo che abbiamo, non usiamolo per fare cose mondane. Sì, naturalmente Abbiamo anche bisogno di un apprendistato. Abbiamo bisogno di un lavoro, guadagnare soldi per mangiare e bere. Ma vediamo. Ma penso che possiamo anche che lo vediamo che Satana usa anche questo per occuparti. Chi ha un lavoro ne ha troppo e chi non ha lavoro neanche è contento. E nello studio puoi sempre fare di più, non fai mai abbastanza, vero o no? Quando ho studiato sarei saputo, è troppo poco quello che ho fatto. Quando c'è un esame tu ripeti, poi sempre ti restano solo 24 ore, ma poi potresti studiare ancora mesi. So che c'è un collega che panicava, non poteva neanche mangiare, stressato 24 ore su 24 a lavorare per il suo lavoro. E questo è anche possibile, ma ti uccide. Se un credente si lascia prendere in questa prigionia di queste cose, sarai inutilizzabile per le cose di Dio, è troppo peccato. Qui dobbiamo vedere anche la strategia di Satana e dire al Signore: Signore, riconsidero, ti riconsacro di nuovo il mio tempo, prendilo, dammi la parola della vita, ti do anche il mio cuore per i miei colleghi, amici. Se tutti parlassero, se saremmo tutti a parlare questa parola così, verremo veramente la potenza di Dio. Anche qui i discepoli, quando si sono alzati, riempiti dello Spirito e che parlano la parola, in Atti, sì, hanno annunciato il Vangelo, ma sempre a un gruppo ben preciso di persone, solo ai giudei. C'è un versetto che dice: quelli parlavano solo ai giudei, quelli che sono partiti di Gerusalemme. Oppure non mi credete credete che ci sia un tale versetto? So cercare ancora il versetto. Non è una buona attitudine. Questo sta scritto in Atti 11:19. E il Signore non l'ha detto che bisognava fare così, annunciare solo ai giudei. Atti 11:19. Quelli che erano stati dispersi per la persecuzione avvenuta a causa di Stefano andarono sino a Fenicia, a Cipro e ad Antiochia annunziando la parola solo ai giudei e a nessun altro. Cosa ha detto il Signore? Dovete essere i miei testimoni? Solo per i giudei, per favore? Fino all'estremità della terra. Questo mostra. Non lasciarti frenare da concetti umani. Sii obbediente alla tua parola e alla sua parlare in te. E allora, qualunque persona tu trovi che il Signore ti dà, sii libero, annuncia. Libera il peso. Non hai bisogno di grandi idee, grandi concetti. La parola che il Signore ti dà, parlala. E questo è meraviglioso. Ho un collega di lavoro, ho mai pensato che lui è aperto. Non ho mai pensato che lui sarebbe aperto. E mangiamo ogni tanto, mangiare, solo per darvi un esempio. Mangiamo assieme ogni tanto. E questo mostra che le nostre rappresentazioni, i concetti non devono impedirci di annunciare il Vangelo. Lui è grande, forte, eccetera. Non so. E una volta al mese andiamo a mangiare assieme. E mangia la sua pasta davanti a me e mi dice poi ad un tratto: Andreas, ho paura. Mi dice: Andrea, ho paura. Poi ho detto, cosa hai detto? Ha detto, ho paura. Ho detto, cosa pensa? Un armadio, uno così grande e grosso? Non era una scherzo, una barzelletta. Poi gli ho chiesto, di cosa hai paura? Perché ho sentito che mi vuole dire qualcosa. Ho paura di morire, della morte, ha detto. E spesso parliamo molto apertamente. Mi ha detto che l'ha detto alla sua amica, che vivono assieme, e lei ha riso. Ha riso e poi ha fatto altra cosa. Ma io gli ho detto, no, non deve ridere, che tu hai paura. È giusto. Perché? Era anche un po' sorpreso anche lui. Ma è così, se non sei credente e hai paura della morte, ed è veramente, è giusto, perché? Perché così magari ti apri e cerchi, e la parola dice da un'altra parte, gli uomini che hanno paura della morte vivono tutta la loro vita in schiavitù. E questo è qualcosa che devi dire anche agli uomini. La tua paura è giusta quando parli con qualcuno. Rimetti quelle persone al Signore e dici ciò che il Signore ti ha detto. Se la parola in te abita in te, puoi dare qualcosa. Non deve essere molto. Non so cosa succede ancora con lui, con cui ho parlato, non abbiamo più parlato dopo, ma è la sua cosa, tu l'hai data, il tuo affare è di parlare la parola. Poi quello che il Signore ne fa di questa parola non è il tuo affare, non è problema tuo. Non è diventato già credente, non so quanto tempo avrà ancora bisogno, ma noi vogliamo essere fedeli per dare al Signore la sua parola e preghiamo anche per i nostri contatti, i nostri amici. Preghiamo per quelli che abbiamo parlato oggi in città. Preghiamo per i nostri colleghi, i nostri amici. Al lavoro, alla scuola, uguale dove la famiglia. E il Signore può fare qualcosa. Questo è meraviglioso. Dobbiamo credere questa parola. Ha detto, le mie parole non torna vuota a me. Ma opera secondo quello che io l'ho mandata a fare. Questo può essere sicuro. Ebbene, se possiamo continuare ad avere comunione, ma il tempo è corto. Abbiamo ancora 2-3 minuti. Possiamo ancora... scrivetevi delle cose, se avete ancora delle cose da dire. Sabato mattina abbiamo tempo per condividerlo, scrivetevi giù quello che avete da dire. Sicuramente adesso ci sono ancora delle esperienze di questo pomeriggio, possiamo continuare la riunione con queste testimonianze, le vostre esperienze positive.